a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
A margine del convegno sulla figura di Giorgio Spini, il suo pensiero, le sue opere, che si sta svolgendo a Firenze, abbiamo la possibilità di parlare con il professor Massimo Ruboli, docente di storia dell'America del Nord, scienze politiche, Università di Genova. Giorgio Spini, questo evangelico, ha scritto parecchie cose sull'America. Qual è stato il suo contributo nel momento in cui ha proposto al pubblico italiano delle riflessioni sulla storia degli Stati Uniti? Qual è la sua attualità?
Come è noto, Giorgio Spini è uno storico dell'età moderna ed è arrivato solo in un secondo momento a interessarsi della storia americana, partendo dal suo interesse che lo ha sempre accompagnato per la storia inglese, o meglio per la storia britannica. Negli anni 50, quando ebbe occasione di insegnare in università americane come visiting professor, si interessò di più alla storia degli Stati Uniti, avendo a disposizione le fonti, documenti, libri che ancora in Italia non era facile trovare. E naturalmente i suoi interessi si orientarono soprattutto verso quella che era stata l'esperienza più importante del protestantesimo americano nell'America coloniale, cioè la Nuova Inghilterra, che i puritani inglesi avevano cercato di creare come nuovo Israele, avamposto del regno di Dio in terra americana. Giorgio Spini ha dedicato diversi scritti alla storia della Nuova Inghilterra, della vicenda dei puritani in America, e poi ha raccolto questi suoi studi in un volume fondamentale, è stato pubblicato nel 1968, Autobiografia della Giovane America.
Perché fondamentale?
Beh, fondamentale prima di tutto perché in Italia a quell'epoca non esistevano studi su questo argomento. In genere la storia del protestantesimo è una storia ancora oggi poco conosciuta nel nostro paese, in particolare del protestantesimo americano ancora negli anni 60 si sapeva poco e nulla, quindi che un grande storico presentasse alla cultura italiana un affresco di vaste proporzioni del puritanesimo americano dalle sue origini fino alla rivoluzione americana ebbe un impatto notevole, perché contribuì a cambiare la storiografia italiana sulla storia degli Stati Uniti.
Ecco, lei ha l'impressione che anche, come dire, al di fuori del circolo degli studiosi sia cambiata la percezione del puritanesimo, per esempio, nella storia degli Stati Uniti, o ancora oggi abbiamo una visione che somiglia a una caricatura, insomma, ecco. Fino a che punto è stato efficace, in altre parole, questo tentativo di Giorgio Spini di spiegare agli italiani che cos'era il protestantesimo negli Stati Uniti?
Per quanto sia stata importante l'opera di Spini, non si può dire che sia stata sufficiente a eliminare i pregiudizi e le caricature del protestantesimo in generale e del puritanesimo in particolare, che erano presenti nella cultura italiana e che ancora in parte permangono. Però indubbiamente quest'opera ha permesso poi ad altri studiosi di proseguire i suoi studi, e dalla pubblicazione, ripeto, nel 68 di questo suo volume ci sono stati altri studi, e quindi diciamo a livello di cultura universitaria o accademica, che dir si voglia, l'immagine del puritanesimo oggi in Italia è senz'altro diversa. Per quanto riguarda l'opinione pubblica, temo che permangono ancora delle visioni piuttosto caricaturali.
Qual è la cosa, secondo lei, inaccettabile che ancora oggi ogni tanto emerge su questa vicenda storica del primo protestantesimo americano, e quali sono invece i motivi che insomma ci devono far riflettere anche sui limiti di questa esperienza.
Viene usato correntemente anche sui giornali il termine puritano in senso negativo, come di qualcuno che ha paura del sesso, che ha paura delle gioie della vita, quindi che ha una visione tetra della vita. I puritani erano tutt'altro, i puritani godevano delle gioie del sesso, naturalmente nell'ambito del rapporto matrimoniale, bevevano birra con molto piacere da buoni inglesi e non disdegnavano certamente le gioie della vita, non avevano assolutamente una visione tetra della vita. Quindi questo termine, questa connotazione negativa del termine puritano risale soprattutto a una certa critica letteraria che circolava nell'Ottocento negli Stati Uniti e che è stata poi ripresa anche dalla cultura europea.
Ecco, La lettera scarlatta di Hawthorne va in quel senso lì, quello è un romanzo dell'Ottocento, quindi è anche quello già una caricatura, no?
Senza dubbio, sì, questa è una delle opere che ha contribuito di più a dare questa immagine retriva, bacchettona dei puritani. Anche ancora di più c'è un'immagine proprio di ipocrisia, quindi un'immagine diciamo totalmente negativa della cultura puritana, che non corrisponde assolutamente alla realtà.
Il destino manifesto che in certi scritti americani, anche lì dell'Ottocento, Emerson mi sembra, no? Che in qualche modo danno l'idea di una missione che gli Stati Uniti avrebbero sul piano proprio quasi religioso nei confronti del resto dell'umanità. In questo senso rimane qualche cosa nella società americana, questo contrappone quella società alla nostra, di cultura cattolica da una parte, laica dall'altra? C'è una irriducibile differenza che magari è anche fattore di tanti problemi politici?
Indubbiamente gli Stati Uniti nascono sulla base di una forte spinta ideale, che è quella di creare una società libera e democratica, contrapposta alle società corrotte e autocratiche dell'Europa. E una dimensione importante di questa spinta ideale è la dimensione religiosa, che spesso viene indicata nel famoso sermone che il primo governatore della colonia del Massachusetts, John Winthrop, predicò sulla nave ammiraglia della flotta che portava i puritani in America. In questo sermone pronunciò una frase famosa che poi riprendeva da una metafora biblica: voi sarete come una città sulla collina con gli occhi del mondo su di voi, e quindi voi dovrete essere l'esempio, noi andiamo lì per costruire una società che dovrà servire da esempio al mondo. Questo concetto poi si è via via secolarizzato nella storia degli Stati Uniti ed è confluito nel concetto di destino manifesto, che è un concetto che ha ormai perso la dimensione religiosa originaria e sottolinea non tanto l'aspetto di modello quanto l'aspetto di esportazione del modello. Gli Stati Uniti non sono più chiamati a essere un modello a cui il mondo deve guardare, ma sono chiamati a esportare nel mondo questo ideale. C'è da dire che quando si sviluppa il concetto del destino manifesto, gli Stati Uniti non sono più quelli delle origini, sono ormai una delle grandi potenze commerciali e economiche del mondo, e quindi è ovvio che ogni discorso di espansione è legato anche al contesto economico del tempo, e quindi destino manifesto non vuole più dire soltanto esportazione di ideali di libertà e di democrazia, ma vuole dire anche leadership a livello mondiale.
Quindi l'esportazione della democrazia in Iraq non ha niente a che fare con i puritani, insomma.
Ma direi proprio di no, direi che storicamente è una totale forzatura far risalire ai puritani la responsabilità delle scelte di George W. Bush.
E ringraziamo il professor Massimo Ruboli, docente di storia dell'America del Nord alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova. Grazie per l'attenzione e a risentirci.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.